La sezione UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, presenta Il cibo fra bellezza, spettacolo e cultura con Marco Lombardi, docente, giornalista enogastronomico e cinematografico. Registrazione dell'incontro trasmesso in diretta Zoom il 21 aprile 2022. Buon ascolto.
Questa conferenza continua una serie di iniziative che il gruppo anziani sta portando avanti, sempre tutte molto molto interessanti. Lo ringrazio per la sua disponibilità e ringrazio tutti voi i presenti qui alla conferenza e tutti quelli, se non sbaglio, collegati via Zoom, che so che c'è anche un gruppo attraverso la piattaforma. Stiamo cercando di continuare su questo passo. Voglio colgo l'occasione, mi sono staccato un attimo dal consiglio regionale che stavo facendo una riunione, colgo anche l'occasione di invitarvi a seguire anche le prossime conferenze. Maggio sarà un mese molto pieno, ne avremo veramente 5-6 sia il lunedì che al giovedì, tra quelle sul discorso finanziario, tra quella sulla sindone, quindi ci saranno delle belle cosine. Quindi vi invito sempre a sentire la segreteria telefonica, la newsletter, tutti i nostri canali che voi tutti quanti conoscete molto bene, e diffondiamo, più partecipiamo meglio, ecco. Poi anche una maniera per uscire, per trovarci, e poi si apprende sempre tante belle cose, ecco, su questo. Vi ringrazio qui Lombardi Marco per la sua disponibilità ancora, e auguro buona conferenza.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie mille.
Arrivederci. Allora, volevo ringraziare anch'io Marco Lombardi, ormai siamo diventati amici, quindi sì. Tu per questa bella iniziativa, che poi questo è un argomento che a me interessa molto, penso anche a voi, ma io per la cucina lo sapete che sono
patita.
La cucina mi piace proprio, quindi speriamo che...
E questo però bisognerebbe provarlo, perché se no dobbiamo fidarci.
Fatemi la prova!
E certo!
Ok, bene, grazie ancora e niente. Ci ascoltiamo tutti attentamente quello che ci diranno.
Allora, io sono molto felice di essere qua oggi, non sono parole di circostanza, ma come forse qualcuno di voi sa, io ho mia mamma che oramai insomma ha soltanto meno di un decimo da un occhio per il glaucoma, e quindi mi sono trovato così un po' di volte qua a chiedere qualche aiuto operativo per lei, e ci siamo piaciuti, e quindi da qui
e da qui
no ma sono io, mi sono anche proposto, cioè mi sono messo lì, approfittate, e quindi nell'essere qui con voi insomma un po' anche se oggi mia mamma purtroppo non c'è, ma è un po' anche come se stessi parlando con lei, quindi e vi parlerò. Dunque, io mi sono segnato. Saluto tutti coloro che sono da casa, che come se fossero qua, e forse l'unica cosa buona, reale, che la pandemia ci ha lasciato, cioè il fatto di riuscire anche a interagire in maniera piuttosto facile con le tecnologie, con le videoconferenze, che una volta ci spaventavano, adesso invece sono diventate piuttosto familiari. Naturalmente insomma la parte insomma, io le cose che, anche se non mi vedete, sono quasi, poi io sono sicuro, io non ho la pretesa né la presunzione di poter comprendere un granello della vostra esperienza di vita, ma sono sicuro che attraverso la voce, attraverso il tono della mia voce passeranno tante cose anche del mio modo di muovermi. Io sono uno che gesticola molto, potrei stare con davanti un pentolone di polenta a girare senza dover fare movimenti particolari, la polenta girerebbe da sola. E quindi anche da casa spero che il calore e il tono della mia voce comunichi delle cose. Dunque, io sono uno strano personaggio perché per molti anni sono laureato in giurisprudenza, ho lavorato per molti anni in azienda qui a Torino, mi occupavo di personale, sono diventato anche direttore del personale e facevo quelle cose un po' poco simpatiche che sono le trattative sindacali, ogni tanto c'era anche da licenziare qualcuno, insomma cose che poi a un certo punto ho detto basta, anche se in quel lavoro poi c'erano cose molto belle, tipo questa che sto facendo, quindi fare formazione, fare selezione del personale, eccetera. Ma io in parallelo ho sviluppato una grandissima passione per la scrittura, per il giornalismo, all'inizio per il cinema e poi anche per la tavola. E quindi un giorno, da pazzo scatenato, ho abbandonato un bello stipendio, tutti i benefits del mondo, ma per trasformare l'hobby in lavoro. E poi da lì, parlando del versante cucina, ho iniziato a collaborare col Gambero Rosso, scrivo sul mensile e sul sito web. Ho un programma di cinema che si intitola Come ti cucino un film. Abbiamo fatto 22 puntate nella scorsa stagione, adesso tra un paio di mesi dovremo riprendere a registrarne altre, in cui ogni volta trasformo un film in tre piatti con un sistema che si chiama cinegustologia. Queste avrete ancora un attimo di energia, ne parleremo dopo. E insegno in università al Suor Rosa Labini in casa di Napoli, in sapienza delle materie sempre attinenti al cibo e alla tavola e al cinema. Insomma, il cibo è roba mia. In effetti io, non avendo pur studiato nulla in questo settore specifico, credo poi come tanti di noi a un certo punto si rendono conto di aver appreso delle cose senza averle studiate, perché il linguaggio del cibo è l'unico linguaggio trasversale, universale, che attraversa la storia dell'umanità e tutte le culture al mondo. Mangiamo in maniera... Ah beh, certo. Però... Tutti mangiamo, noi che siamo fortunati, qualcun altro un po' meno fortunato mangia un po' meno, però anche i meno fortunati per questioni di sussistenza esercitano tutti i giorni il linguaggio del cibo. Non se ne rendono magari conto, ma quindi questo comprendere quelli che sono i sapori, le consistenze, gli odori è qualcosa che fa parte di noi. Quindi io poi, vabbè, provengo da una famiglia di buongustai, mio nonno in particolare, quindi probabilmente insomma ho preso proprio non solo la passione ma anche alcune cose proprio di conoscenza attraverso in ambito familiare, quindi ho trasformato la passione in mestiere. Dunque, io oggi mi sono annotato qui sul cellulare un po' di punti, ma non ce l'ha ordinato nessuno che io debba seguire questi punti, per cui adesso andrò un po' avanti, ma intervenite, domandatemi, possiamo benissimo bloccarci su un argomento che vi interessa, oppure vado avanti, insomma, mi direte voi. Il tema, il macro tema è il fatto che la cucina è una cosa meravigliosa, il cibo ci dà piacere, il cibo ci dà cultura, perché il cibo racconta chi siamo. Una materia prima, a seconda di dove proviene, ci racconta di un clima caldo, di un certo tipo di terreno, di un popolo che ama magari fare le cose più semplici oppure più strutturate, magari cambiando le materie prime. Ci racconta di eventuali dominazioni passate, influssi arabi, come succede ad esempio in Sicilia, influssi ebraici, come succede a Roma, eccetera, eccetera. Però nonostante fortunatamente la cultura continui, il cibo continui a rimanere cultura, ma cultura non di quella fredda, sterile, secca, ma la cultura nel senso di noi, qualcosa di umano, oramai da diversi anni è stata un po' anche trasformata in uno strumento mediatico, è diventata uno spettacolo. Non so quanti di voi ogni tanto seguono, se non il MasterChef di turno, insomma vari programmi in cui a volte, ma anche insomma, la Clerici, all'ora di pranzo, in cui insomma viviamo in un mondo che ama molto trasformare in spettacolo anche le cose serie. Il fatto che venga fatto in ambito di cucina forse, ecco, ci tocca un po' di più, perché la cucina, proprio per il fatto che sentiamo che è nostra sorella, ecco, e allora può anche un po' dare fastidio. Però poi paradossalmente questi programmi di cucina tante volte usano la cucina per fare il solito spettacolo, la competizione, i tradimenti, la tensione, l'ambizione, e poi di cibo proprio non se ne parla quasi, se ne parla in maniera un po' superficiale. Quindi il tema è questo, cerchiamo di attraverso tutta una serie di argomenti un po' di sviscerare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Allora, siamo partiti, naturalmente non parto dalla preistoria, ma parto soltanto dalla cucina del dopoguerra, quando finalmente poi si è tornati a mangiare, perché nel primo dopoguerra la fame prevaleva sull'idea di cucina, tant'è che, ad esempio, al cinema, se ci fate caso, sono pochissimi i film che hanno al centro del cibo. C'è Ladri di biciclette con quella famosa scena della mozzarella in carrozza, ma una banalissima mozzarella in carrozza viene rappresentata nel film come se fosse una miniera d'oro, perché di fronte alla realtà della fame, allora anche un piatto molto semplice di strada diventava una fonte di gioia e di ricchezza. Quando poi, insomma, è arrivato un po' di benessere, si è combattuta sufficientemente la povertà del dopoguerra, avrete sentito parlare, vabbè, allora c'era una cucina molto grassa, c'era anche bisogno, che era mutuata dalla cucina francese, la cucina dei sughi, delle lunghe cotture, c'era bisogno anche probabilmente di dire, insomma, più pesante, tra virgolette, un piatto, e più vuol dire che siamo usciti dalla povertà, e che l'opulenza è un modo di dimostrare che non abbiamo più fame. Poi però, insomma, questa ondata è durata poco ed è nata quella che credo che molti di voi abbiano sentito dire, perché è un termine utilizzato impropriamente ancora oggi, la nouvelle cuisine, che non vuol dire la cucina del non mangiare. È vero che i piatti della nouvelle cuisine molto spesso sono piatti con porzioni esageratamente piccole, ma la nouvelle cuisine si opponeva proprio a questa cucina esageratamente grassa, esageratamente cotta, in cui, questo nasce dalla cucina francese ottocentesca, le salse servivano per coprire magari materie prime che non potevano essere conservate a dovere, e quindi magari manifestavano degli elementi un po' acidi, non dico di decomposizione, e perché serviva a coprire, no? O facciamo anche oggi, quando c'è qualcosa magari che non ci è riuscito bene, aggiungiamo olio. C'è anche un programma di un collega, Don Pasta, che si chiama proprio Aggiungi Olio, nel senso che quando c'è qualcosa che non va in cottura, aggiungere un po' di materie grasse di solito così nasconde la cosa che non è andata bene. In effetti la nouvelle cuisine, che è nata in Francia da due chef francesi, Henri Gault e Christian Millau, è poi stata traghettata in Italia da Gualtiero Marchesi. Insomma, è uno di quelli dei pochi che ha fatto una delle rivoluzioni in cucina. In effetti non è che abbia inventato nulla, però ha tradotto, diciamo, il calore della cucina italiana nei canoni della nouvelle cuisine, che voleva semplicemente dire: usiamo più materie prime fresche, cuociamo di meno, facciamo le cose meno complicate, cioè diamo il valore alla bellezza della natura. Questo è uno slogan che ormai è utilizzato da tutti, anche i grandi chef: il rispetto delle materie prime a volte è soltanto uno slogan e poi dietro c'è poca sostanza. Però in effetti questa cosa dietro ha direi, un pensiero quasi politico, perché nel momento in cui noi amiamo e rispettiamo ogni manifestazione del creato, anche un pomodoro ha un suo elemento di bellezza. Quindi perché questo pomodoro stravolgerlo, trasformarlo in un'aria di pomodoro e non farlo semplicemente crudo in insalata oppure cotto? Cioè mantenere le sue caratteristiche gustative e di consistenza. La nouvelle cuisine ha detto proprio quello, cioè cerchiamo di fare dei piatti che siano riconoscibili, in cui magari ci sono quattro materie prime, ma in cui sentiamo il sapore e la consistenza di un pomodoro, di un peperone, di un pezzo di carne, di una foglia di insalata, eccetera, eccetera. Quindi poi di fatto questo si è accompagnato anche a delle quantità minori, perché dire facciamo una cucina più pulita, più essenziale, più rispettosa della natura vuol dire anche mangiare di meno. Noi abbiamo tutti un po' la tendenza, vero, io per primo, chi è senza peccato non scaglio nessuna pentola perché sono un mangione, ma credo che sia esperienza un po' di tutti, che anche se siamo davanti a un piatto, il piacere che proviamo nelle prime forchettate non è minimamente equiparabile agli ultimi. Cioè il discorso della riduzione delle quantità è un fatto anche proprio estetico, di bellezza. Noi sentiamo molto di più il piacere di un piatto all'inizio, poi più mangiamo e meno sentiamo, e nella vita è così un po' dappertutto. La saturazione, il troppo è nemico molto spesso del bello, non ci annoia e non sentiamo più nemmeno la bellezza che c'è in quel piatto. Quindi il discorso della nouvelle cuisine era anche legato a questo: mangiamo meno perché mangiando meno sentiamo di più la bellezza delle cose che abbiamo davanti a noi nel piatto. Quindi la nouvelle cuisine attraverso Gualtiero Marchesi ha veramente rotto una tendenza negli anni 70. Il tutto è durato per una ventina di anni e poi è arrivato un signore che si chiama Ferran Adrià, uno spagnolo, quello che è diventato famoso per il sifone, per l'azoto liquido. Allora, Ferran Adrià ha introdotto la fisica e la chimica in cucina, cioè ha dimostrato che innanzitutto qualunque tipo di piatto, la famosa reazione di Maillard, qualcuno aveva studiato fisica, la trasformazione di una bistecca da cruda a cotta è un processo fisico-chimico, non è una cosa così, tant'è che è una cosa magica, perché non so se qualcuno di voi ha un ricordo da bambino, la prima volta che abbiamo visto un uovo cuocersi, una bistecca cuocersi, la pasta trasformarsi da dura a cotta, è qualcosa di misterioso, di magico. Dietro naturalmente, insomma, ci sono le regole della fisica, quindi Adrià ha introdotto tutta una serie di processi fisici e chimici per dire, attenzione, lo chef sì, è un artista, ma è un artista che deve conoscere le tecniche, perché soltanto, è come dire che Caravaggio, insomma, dipingesse oppure Mozart componesse brani senza conoscere le tecniche del colore oppure le tecniche della musica. Senza esagerare, perché a volte la troppa conoscenza delle tecniche toglie vita, animo e cuore alle cose. Però la cucina è anche fisica e chimica. Quindi Ferran Adrià ha introdotto fatto questa rivoluzione. E quindi ecco che da allora i sifoni, che sono quegli strumenti che tendono a immettere aria, che sono magari in una salsa, in una materia prima, e creare appunto delle creme dove si sente una enorme leggerezza, ormai i sifoni sono diventati un oggetto di uso comune dappertutto. Il Rohner è un'altra macchina di questo genere, le sferificazioni. Ci sono a volte in ristoranti magari leggermente sofisticati in cui c'è la sferificazione dell'oliva, ad esempio il proprio Adriano ha fatto quello, cioè emulsionare un olio di oliva fin quando si crea una consistenza esterna come se fosse un tuorlo d'uovo, fuori ha una leggera patina, guscio protettivo ma molto molto fragile, e dentro c'è invece qualcosa di cremoso. Questo è un processo fisico. Quindi Ferran Adrià ha fatto questa rivoluzione. Il fratello Albert, che è un po' più piccolo ma lavora con lui da sempre, ho avuto il modo un mesetto fa di andare a mangiare da lui e da condividere il ristorante di Nuvola di Lavazza, perché lì c'è uno chef molto bravo ma c'è la consulenza di Ferran Adrià, e ha fatto un pranzo il fratello Albert, e dopo appunto gli ho dovuto fare un'intervista, gli ho chiesto: ma oggi sembra che sia stato già fatto tutto, hai detto tutto, che cosa rimane? Cioè, la cucina oramai era la cucina del un po' delle salse pesante, poi la nouvelle cuisine, adesso è entrata, c'è qualcosa di nuovo, cioè c'è ancora qualcosa da esplorare. E lui mi ha detto, giustamente, ha detto: non è che si possono fare le rivoluzioni ogni 20 anni, si fa una rivoluzione, c'è stata quella della nouvelle cuisine, c'è stata questa di mio fratello, l'introduzione della scienza in cucina. Adesso stiamo cercando di consolidare, perché i piatti della tradizione diventano tradizione dopo un certo periodo di tempo, che vengono fatti, ripetuti, amati e diventano anche fattibili nelle case, perché sennò rimangono i piatti dei grandi chef. Quindi questa è una fase di storia della cucina in cui si cerca di mettere delle pietre miliari, cioè di consolidare magari pochissimi piatti che sono nati da quella rivoluzione degli anni 90 fatta dal fratello, ecco. Allora, però adesso ecco un altro argomento, è che si inserisce su questo concetto di tradizione. Questo è un altro termine, è un sostantivo che ha al suo interno mille cose tutte meravigliose, però è uno di quei termini abusati. Quando usiamo troppo una parola che diventa poi uno slogan, poi quella roba lì finisce anche per avere pochi contenuti. Secondo voi che cos'è la tradizione? Ah, io me l'ho detto prima, ma a me piace dialogare, quindi ogni tanto porrò delle domande se ho alcuna voglia. Che significa tradizione?
Piatti della nonna.
E piatti della nonna, certo.
Locale
Piatti
di un
locale.
posto, di una regione, insomma.
Perfetto. I piatti quindi in ambito che sono circoscrivi, in ambito o familiare o territoriale, certo.
Bagna calda,
E
quelle
certo,
cose.
e
Ho
certo,
preso il vino dei miei occhi, la
e
casa.
certo, è una specie,
Quella è specialità della contessa.
è una, insomma, una,
Invece
tanto Gesù non si arrabbierà se diciamo che è una specie di trinità in cucina, quella roba lì. Però la tradizione noi come la intendiamo? Come qualcosa di immobile, di immutabile? Voi dite no, ma quando... Tante volte a livello mediatico si dice, vabbè, stiamo mangiando quello, ma il piatto della tradizione, lo si dice molto spesso con un'idea che la tradizione sia qualcosa di quasi di morto, nell'essere completamente sempre uguale a se stesso nel corso della storia. Quando tutti noi, esperienza di ogni famiglia, sappiamo che la bagna cauda fatta da...
La mia
Faccio più che...
nonna era del popolo,
Esattamente.
la mia zia era un altro.
Esattamente, è un po' come anche i linguaggi, cioè esiste l'italiano, ma ognuno di noi lo parla in maniera diversa, lo rende proprio, ci cioè aggiunge certi termini, insomma, è lo stesso la tradizione. Quindi quando anche, ad esempio, si dice adesso, insomma, si torna alla tradizione, la tradizione è una cosa mobile, non è una cosa fissa, quindi anche il contrapporre l'idea dell'innovazione rispetto alla tradizione, la tradizione nasce innovata, la tradizione è proprio l'innovazione all'ennesima potenza e paradossalmente tante volte sono i cosiddetti piatti innovativi che hanno in sé più stanchezza, che sono più rigidi e fermi su loro stessi che non i piatti della tradizione invece che si muovono al loro interno. Allora, dico questa cosa per introdurre un altro enorme argomento, per sempre insomma, in questo excursus storico, perché c'è un libro che io insomma, ho letto per caso, per un giorno scrivo anche sul quotidiano Il Messaggero, visto che ho ancora la residenza a Roma, anche se sono diventato papà da poco, adesso sono oramai il 95% del tempo piacevolmente qui a Torino. Un giorno mi chiamo e mi dice, devi recensire questo libro. Il libro è di un certo Alberto Grandi, un professore dell'Università di Parma, e si intitola Denominazione di origine inventata. Già il titolo è tutta una cosa all'insegna dell'ironia. Avrete sicuramente sentito nei vari programmi televisivi quante volte le DOP, le denominazioni di origine protetta, una volta si parlava soltanto delle DOC, delle DOCG per i vini, origine controllata e garantita. Adesso ci sono tutta una serie di sigle che dovrebbero garantire a noi consumatori che un determinato prodotto o materia prima arriva da un'area territoriale, eccetera, eccetera. Allora, in questo libro Alberto Grandi fa un discorso pazzescamente interessante, secondo me, e lo fa naturalmente anche con un senso di leggerezza e di ironia, non ha la pretesa del saccente, come invece tante volte coloro che sentiamo dire appunto la difesa del pomodoro del Piendolo, adesso mi viene questa cosa perché insegnando a Napoli anche, cioè, insomma, tutta un po' il concetto di tradizione lì è sentito in maniera particolarmente intensa. E allora Alberto Grandi dice una cosa incredibilmente interessante, dice in effetti la cosiddetta tradizione, noi pensiamo al libro, non so se avete mai sentito Pellegrino Artusi è stato uno dei primi chef di alta cucina in Italia, ha scritto un libro e noi consideriamo quei piatti della tradizione. E Alberto Grandi in questo libro dice... Col cavolo, che quelli sono i piatti della tradizione, quelli erano i piatti dei ricchi, perché allora già soltanto inserire in un piatto della carne, dei formaggi, e chi se lo poteva permettere? Nelle famiglie povere in campagna si mangiava quello che c'era e se avanzava una sola cosa la si teneva e da lì che so, ad esempio, è nato il brus, il famoso formaggio con i vermi, perché tutti i pezzi, anche le croste avanzate, mica si buttava via, si tenevano lì, fermentavano ed ecco che nasceva quel tipo di formaggio. Quindi diceva, quelli non erano i piatti, non è tradizione, quelli sono i piatti dei ricchi, i piatti elitari. E dice altre cose, dice però nonostante questo in Italia abbiamo, ci è stato detto, ci è stato insegnato a riconoscere quei piatti lì dei ricchi come piatti della tradizione. Cosa succede? Negli anni 50, povertà, il dopoguerra, negli anni 60 il boom economico e tutti pensavamo di essere usciti definitivamente dalla povertà e dalla crisi. Peccato che negli anni 70 c'è stata la crisi petrolifera, l'inflazione, la scala mobile, il terrorismo, e qui a Torino ne sappiamo qualcosa delle tragedie che ha creato. Insomma, si è passati nel giro di pochi anni da un'illusione di benessere senza fine a una situazione sociale e politica molto molto difficile. E allora Alberto Grandi dice, in quegli anni, di fronte al rischio, poi anni della guerra fredda, a rischio di una guerra civile, di situazioni, cioè di ritornare indietro di qualche decennio e ritrovarsi in mezzo a una guerra, ci si è dovuti compattare intorno a un'idea di unità. In Italia, che cosa ci unisce? Il calcio e la cucina. Ed ecco quindi che si è amplificato l'idea della tradizione, dei piatti della tradizione proprio in quegli anni. E lui, per quello che dice denominazione di origine inventata, però fa quel discorso in relazione alle DOP, ma lo fa anche rispetto ai piatti tradizionali, cioè si è detto che quei piatti che erano i piatti dei ricchi dell'Artusi sono piatti tradizionali perché così ci sentivamo uniti, avevamo un elemento comune, ci sentivamo popolo, nazione, noi che siamo l'unica vera, secondo me, confederazione di stati, altro che gli Stati Uniti d'America. Noi siamo, basta fare 20 chilometri in qualunque area territoriale in Italia, cambia tutto. Le regioni sono veramente degli stati da noi, altro che gli stati degli Stati Uniti. E quindi in un popolo così ricco e così però anche frammentato, dobbiamo aggregarci intorno a qualcosa. E quindi ecco la nascita dei piatti della tradizione. Tant'è che poi Alberto Grandi finisce questo interessantissimo excursus dicendo: i veri piatti della tradizione, se per tradizione intendiamo continuità nel tempo ed estensione in termini di consumo su tutto il territorio, il piatto di maggiore tradizione è la Nutella. Cioè tutti i piatti che dagli anni 60, i piatti industriali, mette il vermouth, adesso non mi ricordo quale dei tanti, cioè i piatti industriali che quelli sì che sono consumati appunto da tutti, popolari, e su un'estensione e da molti anni in avanti. Tutti gli altri piatti, secondo lui, naturalmente c'è anche un po' il gusto della provocazione di smontare le finte certezze per cercare di ragionare sempre sulle cose, cosa credo che sia necessaria, e non bersi tutto quanto come verità assoluta. Però insomma è un libro, adesso non so se sia anche fruibile per voi, boh, io non so nemmeno sta cosa se tutti i libri, quanti libri vengono tradotti o...
Il titolo di questo libro qual è?
Denominazione di origine inventata, è edito da Mondadori, Alberto Grandi. No, è un libro che io ogni volta che chiacchiero su questi argomenti consiglio, per me è stato poi è divertente perché ci sono tutta una serie di capitoli, la mozzarella che è considerata il prodotto italiano, la mozzarella secondo lui, ma lo dice con documentazione storica, no? Così, è nata, è un prodotto americano di quegli italiani emigrati a New York, che qui, col cavolo che avevano il latte, il denaro per mettere anche su una piccola attività imprenditoriale produttiva, avevano sicuramente l'idea, sapevano come farla, ma quando sono andati a New York e lì hanno cominciato a lavorare, a guadagnare, che hanno messo in piedi una piccola azienda e lì l'hanno creata. Quindi è un prodotto, sì, di italiani, ma non nato in Italia. Su quello le Alici di Cetara, di fare una disquisizione su... E oltretutto è anche un libro leggibile proprio a paragrafetti, per una volta letta l'introduzione e capito il meccanismo, ogni paragrafo è su una materia prima, un prodotto, e uno legge quello che gli interessa, quindi in totale libertà. Alberto Grandi dovrebbe considerarlo un suo agente, perché non l'ho mai visto in vita mia oltretutto, ma è un libro che mi ha veramente folgorato. Allora, quindi anche qui abbiamo un po' smontato il concetto della tradizione, ma adesso veniamo proprio alla parte dello spettacolo. prima poi di avviarci verso come provare a tirare qualche conclusione, poi lasciare la parola a domande e quant'altro. Dunque, una volta che insomma, siamo passati dalla cucina grassa opulenta degli anni 60 fino alla nouvelle cuisine, fino alla rivoluzione di Ferran Adrià, passando per questa retorica del concetto di tradizione, nel frattempo che è successo? È successo che, appunto, come vi dicevo prima, la cucina è diventata oggetto di spettacolo e quindi tutti i format televisivi che conosciamo, ma non solo, i festival. Qui a Torino, adesso il Salone del Gusto, tutto sommato, dietro è diventato un po' spettacolarizzato pure quello. Nasce da un'idea sociale e politica di Slow Food, quando Slow Food era ancora un'associazione che si è diventata un po' anche una multinazionale, un po' un paradosso interno, ma comunque. Però dietro c'è un pensiero importante, ecco, un pensiero di condivisione, un pensiero di attenzione all'ambiente, al modo in cui mangiamo. Però è evidente che poi se uno va al Salone del Gusto, va tra i banchi, consuma, sente delle cose, ma il cibo diventa anche di spettacolo. Ma ci sono altri festival, iniziato proprio ieri, a Milano, Identità Golose. Quello è un convegno, lo chiamano, convegno, proprio sull'alta gastronomia internazionale, dove il cibo quasi non si vede, cioè, ma è talmente più importante l'eloquio, la parola, sono tutti questi chef che vanno lì a parlare dei massimi sistemi, insomma. È un po' una specie di gota elitario per persone che amano più, insomma, parlare che masticare, ecco, diciamola così. Detto questo, per carità, è un luogo, un pensatoio importante per, insomma, fare il punto sulle sorti della cucina oggi. Il tema di quest'anno, infatti, ad esempio, è il futuro è oggi. Non è che sia così originale come slogan, però comunque il rendersi conto che gli snodi di quelli che potranno portare al futuro sono già tutti presenti nella cucina di oggi. Esiste un altro festival che ha più declinazioni a Roma e a Firenze, che si chiama Taste, Taste of Rome, Taste of Florence, e quello ha un'anima particolare, perché ci sono tutti i grandi chef stellati che mettono i loro banchetti e propongono dei piatti a prezzi bassissimi. A Roma c'è Heinz Becker, che fa dei piatti a 5 euro. Naturalmente, insomma, sono piatti fatti in maniera molto basica, ecco. E quindi quello è un festival che ha l'obiettivo di rendere accessibile l'alta cucina a tutti. Esiste un altro festival che si chiama Le Strade della Mozzarella.
A Napoli,
a Pestum, siamo sempre in zona. È lì, infatti, c'è il consorzio della mozzarella di bufala che è uno dei partner commerciali di tutta la manifestazione. Adesso lo stanno trasformando in Le Strade del Mediterraneo. Hanno mantenuto lo stesso acronimo LSDM, ma non è più Le Strade della Mozzarella, ma Le Strade del Mediterraneo. La mozzarella è diventata...
Hanno allargato un po' più.
Sì, perché sono arrivate un po' più di partner commerciali. E se arriva un produttore di pomodori che mette sul piatto tanti soldi, che facciamo? Troviamo un modo per accoglierlo, no? E anche lì è una manifestazione piacevole, interessante, però anche lì è un luogo di spettacolo in cui si vedono le frotte di persone che arrivano soprattutto il sabato e la domenica, che non sono nemmeno particolarmente appassionate di cibo, e secondo la logica del buffet della serie, quando è gratis la roba, quasi ci accoltelliamo davanti all'idea del gratis, e dove ci sono tutti questi cosiddetti cooking show, dove quindi quelli che si vedono e si sentono in televisione, quindi c'è lo chef di turno, quelli che fa anche la Clerici, con chef non molto noti, e quindi uno fa lo chef, fa vedere come si cucina un piatto, dice tutto il procedimento. E noi più che in quel caso siamo attratti dalla performance, ecco, come se fosse veramente un attore che sta recitando un copione, non tanto come qualcuno che ci sta insegnando come, come fare un piatto. Quindi i festival sono un luogo di spettacolarizzazione della cucina molto importante. È anche vero che, per carità, nel momento in cui certi argomenti tipo l'ambiente, il biologico, vengono diffusi e trasmessi anche attraverso i festival, è qualcosa di importante per la collettività. È sempre una questione di modulare i contenuti rispetto alle modalità. Ecco, il fatto sta che ci sono, insomma, una volta c'erano le sagre di paese, che però almeno erano più oneste, perché era proprio chiaro che si andava lì per stare insieme, si andava a bere qualcosa, mangiare senza tanti, insomma, tanti sofismi e tanti intellettualismi, si andava lì per stare insieme. Ah, invece adesso è, insomma, è un po' diverso, le sagre sono viste in maniera un po' anche sminuente, anche proprio negli addetti ai lavori, quando c'è un festival non tanto magari riuscito dei colleghi, no, ma quella è una sagra, cioè, una volta le sagre erano delle cose importanti, ecco. E, in quindi, insomma, qui non per demonizzare i festival, che ripeto hanno un'importanza anche proprio didattica per insomma le masse, ecco, in termini di alimentazione, però anche qua, insomma, c'è forse un po' un eccesso di spettacolarizzazione rispetto ai contenuti. Un grosso argomento che rientra in questo in questa mediatizzazione proprio del cibo sono le guide gastronomiche. Qualcuno di voi, prima di andare a mangiare da qualche parte, lui oppure chi per lui ha la guida del gambero rosso, dell'espresso, la Michelin?
No.
Lui farebbe proprio così, Carnavacciuolo. No, l'X per... Nessuno ha mai commesso il peccato, poi che ha confessato, di aver consultato una volta una guida gastronomica?
No.
Mai?
No. Io
nemmeno TripAdvisor?
Vabbè, TripAdvisor,
su tutti i
TripAdvisor, anche la locata dell'osso c'è anche.
Certo.
Guardi il prezzo,
ma
guardi il prezzo.
Certo. Quello è un altro argomento, perché il prezzo, per carità, insomma, nessuno ama buttare via i soldi, però è un paradosso che in Italia un sacco di volte spendiamo magari soldi con, non dico leggerezza, ma facendo qualche pensiero in meno su altri oggetti, e proprio sul cibo, che è una delle nostre anime, elementi identitari, a volte magari non andiamo più a mangiare in una trattoria, perché invece spendere 30 euro l'abbiamo speso una volta 40, ma insomma... comprare l'olio,
sì, 4, ci sono 4 euro, ma 10 no, è troppo.
Ecco, però l'olio di 4 euro viene fuori da 500 spremiture, cioè la lira è spremuta prima, extravergine, vergine, sansa, insomma è una roba dove le molecole dell'olio probabilmente sono andate passate in cavalleria. Però siamo noi, io stesso che mi occupo di questo settore, quando devo spendere per prendere un olio buono, insomma, 15 euro almeno bisogna spenderli, faccio fatica, cioè sento una resistenza, perché è una roba così, una programmazione culturale che...
Mentalmente ci mettiamo sempre un po' sul chiudere.
Sì.
Infatti uno va da Italia, vede subito 25, è il migliore olio che c'è.
Sì, perché poi di fronte a quella roba lì di solito non ci poniamo mai come dire, l'alternativa di dire, vabbè, prendo questo e ne consumo un po' meno. Invece di versare tonnellate di olio, faccio una cosa.
Esatto.
Almeno è una cosa. Per l'olio, noi siamo il nostro corpo, è come l'olio di una macchina, l'olio motore di una macchina. Se mettiamo dei grassi e non va bene, il nostro corpo a lungo andare non ci ringrazia. Ecco, quindi. Ma questo per dire, insomma, che il denaro non ce lo regala nessuno, e quindi stiamo sempre attenti. Però insomma qualche volta forse si esagera un pochettino, ma in ogni caso le guide dovrebbero essere quegli strumenti che danno una mano ai non addetti ai lavori a investire al meglio il denaro che uno vuole spendere per andare a mangiare da qualche parte. Io ho scritto per quasi 10 anni sulla guida dei ristoranti di Gambero Rosso. Il meccanismo è quello che si va lì, naturalmente come un qualunque cittadino, in anonimo, perché sennò c'è il... È anche vero che poi dopo un po' di tempo i ristoratori, se non sono stupidi, se non magari non sono fuori dal mondo e leggono, guardano, magari capiscono che la persona che hanno davanti è un cosiddetto ispettore. Però, ed è questo il motivo per cui di solito gli ispettori vengono fatti ruotare, non si torna mai nello stesso ristorante. E, ad esempio, io oramai da 2 anni faccio questo programma in televisione, vengo molto spesso riconosciuto, quindi... se c'è un taglierin con i tartufi, sicuramente a me mettono 2 grattate in più, e quindi sì. Finirei per dire meraviglioso quel piatto, ma poi la gente comune, insomma, non gli viene servito allo stesso modo. Comunque, le guide sono un altro argomento contemporaneo: servono o non servono, possono essere d'aiuto, però hanno anche lì creato una ossessione, veramente un'ossessione, di molti chef, di molti ristoranti, che sembra abbiano asinelle con davanti la carota, che se non raggiungono la famosa stella Michelin oppure il punteggio della guida del Gambero, dell'Espresso, non a caso Identità Golose, il convegno di cui vi parlavo prima di Milano, ha una guida online senza i punteggi. Poi dicendo, usciamo dalla logica dei punteggi, diamo un nostro pensiero critico, assolutamente soggettivo, ma senza dire fare classifiche. Insomma, ha creato questo delirio, ed è uno dei tanti elementi, quello delle guide, che insomma ha portato a questa estremizzazione della cucina, ecco, che non è più una cosa quotidiana, ma è diventata una modalità di affermazione. Mi ricordo Salvatore Tassa, uno chef della Ciociaria, stellato, che mi raccontava un po' di mesi fa, diceva, arrivano un sacco di volte i ragazzi da me in cucina, quelli che insomma usciti da una scuola, dall'università, e vengono poi molto spesso con l'idea di fare cinema, perché vedono la cucina in televisione e sembra tutto così... artistico, dico, poi quando devono vedere che per fare un piatto si devono sporcare magari le mani per tagliare un pezzo di carne, oppure devono imparare a tagliare una zucchina, devono farlo per n volte di seguito. Mi raccontava un'amica giapponese anni fa che in Giappone i sushi men, quelli che fanno il sushi, prima di poter passare al taglio del pesce, devono fare 7 anni, mediamente 7 anni di esperienza per la cottura del riso. Quindi i giapponesi sono un po' però questo per dire che insomma tutto questo crea anche dei falsi miti dei ragazzi che poi non c'è nulla di male a diventare famosi, anzi è una cosa che insomma il consenso degli altri di solito non ci fa schifo, ci piace se gli altri ci vogliono bene, ci ascoltano eccetera eccetera, però che sia un complemento, che non sia l'attività collaterale. Se quindi mi diceva, insomma, tanti vengono qua non perché sono appassionati di cucina e di conseguenza cercano di diventare famosi, ma vengono qui perché pensano che la cucina sia uno dei canali anche più facili per certi versi per diventare famosi. Oggi fare l'attore è un po' più complicato, fare lo chef magari un po' meno. Esattamente. E quindi, insomma, le guide gastronomiche sono un'altra cosa che può dare valore aggiunto, ma molto pericolose anche quelle apparentemente democratiche e popolari, tipo TripAdvisor, perché TripAdvisor è creata dal pensiero, in teoria, di tutti noi. Uno si iscrive al sito e può mettere la propria recensione, quindi in teoria i punteggi sono i punteggi dati da tutti noi.
Poi però
però se non siamo tutti allenatori di calcio, cioè su certe cose ci piace tutti poter dire la nostra, ma magari affidarsi a qualcuno che ha minimo più di competenza garantisce anche su quella che viene definita giornalisticamente la giusta distanza, cioè di non esagerare in maniera enfatica in positivo o negativo, ma cercare di trovare un equilibrio, perché poi c'è di mezzo il nostro gusto, anche la nostra soggettività, non è che che ognuno di noi non è una verità assoluta, è una verità relativa. Se noi qui adesso ci mettessimo ad assaggiare un piatto, sentiremmo n cose totalmente diverse, per quanto poi magari in termini astratti lo possiamo descrivere tutti più o meno in un certo modo, ma le emozioni che noi proviamo sono diverse. E quindi c'è già questo aspetto qua. In più, non so se avevate letto un po' di anni fa, c'era stato uno scandalo che c'erano, insomma, si acquistavano dei pacchetti di recensioni. Allora c'era un prezziario, quindi vuoi avere 50 recensioni positive che aumentano il tuo punteggio? Naturalmente non erano proposte in questa maniera esplicita, però insomma era venuta fuori una cosa non tanto carina. Quindi anche uno strumento che in teoria dovrebbe essere più affidabile, purtroppo ha delle pecche, e le pecche a volte possiamo anche noi stessi. Io un amico chef un po' di anni fa, un matto nel senso, a volte sì, anche clinico proprio, non nel senso di creativo, a un certo punto lui cucinava abbastanza male, e non ho mai avuto il coraggio di dirglielo, ma credo che l'avessi già capito. E aveva rilevato per un ristorante a Roma, che è un ristorante in cui andava Fellini, quando, che aveva una storia pazzesca, e però lui non ci stava, pensava che di non essere capito, che era un incompreso. E allora ogni tanto faceva delle, insomma, cose un po' particolari, e una di queste aveva creato il profilo, oltretutto il suo nome e cognome su TripAdvisor, e lui scriveva le recensioni di se stesso. Cioè, vedi come sono stupidi questi. Io scrivo, ma proprio col mio nome e cognome, questi non, la redazione di TripAdvisor nemmeno non si pone nemmeno la domanda che non sia un caso di omonimia, ma che quel nome e cognome sia proprio io. Poi c'era stato anche uno scandalo di un ristorante che continuava ad avere punteggi quando l'attività era chiusa, perché il ristoratore era scomparso, era mancato. Quindi vabbè, poi naturalmente tutte le strutture, le società che lavorano in una certa direzione, poi insomma diventa un po' un gioco al massacro a lanciarsi le pietre addosso, quindi tutto va preso sempre con le dovute molle. Insomma, le guide hanno un elemento di importanza, ma nessuno è esente da colpe. E poi insomma, finiamo con la televisione. Voi guardate ogni tanto dei programmi di cucina? La Clerici? Lei guardava?
La Parodi?
Lei diceva prima?
Sì, quando aveva iniziato la prova del cuoco,
adesso si chiama
Mezzogiorno. Masterchef lo sentite evocare in fondo, sì?
Sì, guardate,
che vi pare Masterchef?
Sono un po' incredibile.
Non è credibile?
Sì.
No, non ho capito.
Sono un po' incredibile.
Ah, ma i concorrenti o la giuria?
I concorrenti. Allora posso anche andare io.
Ma ci vada, lì io un amico che da libero cittadino ha fatto una domanda, l'hanno preso, poi è stato eliminato dopo due turni, però comunque è una cosa, insomma, se uno se la sa cavare, il fatto che lì si entra proprio in un macinino o in un tritacarne, perché lì, insomma, lavorando in televisione si fa il cosiddetto casting, quando vengono presi i concorrenti non è che si prendano i più bravi che ci sono, si prendono concorrenti che appartengono magari un po' a diverse fasce sociali, insomma, poi tutto il politicamente corretto oggi vuole che ci sia uno che viene da una parte, uno dall'altra. Non vengono prese le persone, vengono prese a volte le categorie che le persone rappresentano, e in quanto tali non vengono considerate più come persone da rispettare, ma vengono triturate nel meccanismo televisivo, per cui se vince un tifoso dell'Inter rispetto a un tifoso della Juve, tanto per un esempio che mi è molto caro, ma al contrario naturalmente, E allora ecco, non c'entra più la persona che tifa una squadra o l'altra, non c'entra, ma c'entra il fatto che nel meccanismo televisivo, insomma, sono tutti il rappresentante di un qualche gruppo. Quindi, insomma, Masterchef, però non ho sentito valutazioni. Lei dice, vabbè, non è molto credibile. No? Piace o non piace?
Come un quiz.
Vabbè, il quiz, insomma, rischia tutto di una volta.
Era... Io
adesso ho visto qualche puntata di quel contest sul cioccolatieri che mi sembra, oh, come si chiama, dove c'è Locatelli che è uno dei conduttori, però io non dovrei dirlo, ma non per snobismo, io non so, mi annoio a guardare i programmi di cucina, ne faccio uno che però è parecchio diverso dai soliti, ma non, e quindi ho, insomma, una competenza piuttosto bassa, cioè faccio zapping, sì, forse l'unico programma che ho guardato per bene più di una volta dall'inizio alla fine è Quattro Ristoranti di Borghese, che quello è un format semplice, però funziona, secondo me, funziona meglio di altri. Insomma, già anche pensate, Alessandro Borghese, con un pedigree in famiglia di un certo tipo, mamma attrice, eccetera, e fa lo chef, ma forse perché quello per lui è stato il palcoscenico più immediato per interpretare come se fosse un attore determinato il personaggio dello chef. Tant'è che Borghese, quando parla, io l'ho intervistato qualche anno fa e mi parlava esattamente come parla in televisione, che mi veniva voglia di dire ti rilassi un attimo, ma tu la mattina quando ti svegli e ti guardi allo specchio parli in questo modo o parli in un'altra maniera, perché, ma io ho l'impressione che oramai si sia talmente, insomma, che non, sì, ho perso un po' la dissociazione tra chi si è veramente e il personaggio pirandelliano. Come? Sì, vabbè, però comunque il suo programma, vabbè, insomma, piacere di più, piacere di meno, e il fatto che c'è troppa roba, insomma, siamo un po' di anni fa, tra i vari libri che ho scritto, in uno supportato dal pensiero sempre di Heinz Beck, questo tristellato di Roma, dicevo e dico che secondo me, insomma, si è creata una bolla mediatica che rischia di scoppiare prima o poi, perché c'è troppa roba, perché esattamente non è ancora successa sta cosa, e che vuol dire che il cibo è talmente una cosa importante per tutti quanti noi che comunque stiamo ancora lì.
Adesso c'è anche la mania, adesso, a parte i programmi televisivi, queste persone che vanno proprio o in televisione, tipo la Benedetta lì che va solo a cucinare, a far vedere come fare le ricette, e da YouTube, dappertutto c'è gente che va a cucinare in televisione. Però tutti un sacco di programmi sono scritti. Su YouTube c'è un
mare.
Sai che lo faccio io, certo. Ma sai,
c'è troppo di un po' troppo. E poi a volte c'è qualcuno da casa che vuole.
Posso ringraziare, perché è stata comunque, non è ancora terminata, ma comunque molto interessante. Sono Luisa Ferrero, vorrei dire che io utilizzo il cibo in maniera diversa, nel senso che lei ha parlato finora del cibo nel cinema e comunque nelle guide gastronomiche, eccetera. Io sono autrice di libri gialli. E quindi il cibo lo inserisco nelle mie trame gialle, che non sono thriller veri e propri, ma sono gialli alla De Giovanni, insomma, non voglio esagerare, ma cose del genere, perché comunque do una connotazione alla regione, alla situazione, e si viene utilizzato proprio per far perché il lettore si immedesimi nella narrazione.
Amica, ci vuole raccontare di un piatto, che tipo di piatto magari scelto per...
Io comunque scrivo, ambiento i miei gialli in Liguria.
Ok.
Perché comunque io sono non vedente da 5-6 anni e devo comunque raccontare di ambienti, colori, sapori, odori, profumi che ho visto.
Certo.
E siccome la conosco molto bene, perché abbiamo la casa là, e quindi tradizione, quindi dal Branda Kuyung, per farle un esempio, non so se sa che cos'è.
Io sono, dove vada lei, io sono sulla Bordighera.
In Teriese, certo. Sì. Io sono vicino a Diano Marina.
Ah, allora siamo vicini.
Sì, quindi il Branda Kuyung lo conosce.
Grande tanta cosa, sì.
Quindi è una, ecco, solo per dire che comunque anche nei libri gialli, che sembrerebbe un'assurdità, però il cibo viene proprio usato come connotazione territoriale e anche per far immedesimare il lettore in quella situazione.
Assolutamente. Guardi, sono così d'accordo con lei che per quello che le chiedevo se magari le viene in mente il brand, se l'ha utilizzato in qualche situazione narrativa piuttosto che un'altra, perché io nell'ultimo libro in questo progetto che si chiama Cinegustologia, che è quello un po' che insegna all'università, c'è un paragrafo che adesso svilupperò e sto sviluppando, in cui mi pongo esattamente questa domanda: cioè il cibo ha un tale valore proprio narrativo che nella scena di un romanzo, in un brano musicale o in un film, ma perché quando Totò doveva raccontare tutta la sua storia in Miseria e Nobiltà aveva gli spaghetti?
Beh, anche sordi. Esatto. Tu mi tenti, mo ti magno, eh?
Allora, già quei due tipi di spaghetti, secondo me... Totò, anche nel suo farci rivedere in maniera tattile, perché li prende in mano, li mette in tasca, se li mette in testa, e vediamo ogni volta che è un groviglio. E quel film racconta, in maniera dolce come un pomodoro, ma anche leggermente acidula perché c'è di mezzo alla povertà, il groviglio sociale di poveri che sono costretti a far finta di essere ricchi per non morire di fame, e di ricchi che per conquistare una ragazza povera devono far finta di essere poveri. Quindi secondo me lo spaghetto lì ha questo valore. Lo spaghetto invece di Alberto Sordi, che vediamo tutto sembra scondito, ma lui mangia con voracità, e forse ci vuole raccontare che l'apparenza inganna, che invece certo. La profondità di sapore c'è in qualcosa che noi, a cui siamo talmente abituati che ci sembra scondita, ma quando c'è una pasta buona, un olio buono, un condimento buono, abbiamo fatto tombola, non c'è bisogno di altro. Ma il Branda, visto che citava il Branda, c'è una situazione narrativa in cui...
E in una che sto scrivendo adesso,
ah, okay.
è ancora in iPad.
E che oltretutto
comunque lei parlava prima anche dell'Artusi. L'Artusi è stato utilizzato anche come investigatore.
È come noi, Malvaldi, mi sembra.
Certo,
no?
Certo. E quindi l'investigatore di Malvaldi nella serie di Artusi. Quindi ecco anche questo. Comunque niente. Ho fatto il mio intervento, scusate.
No, anzi, tra parentesi, intanto che siamo vicini, non dico di ombrellone, ma quasi.
Anche con me.
Anche lei pure, eh? Dove?
Cervo.
Allora, anche lei proprio. C'è un... a Bordighera, a metà agosto, c'è un piccolo festival che si chiama il Book Festival, che si svolge nel centro di Bordighera, e quest'estate che viene presento un romanzo che ho scritto e farò una cena cinegustologica dove racconterò un po' di...
Dove lo posso trovare poi le date?
Il Book Festival, non mi ricordo altro, ma...
Ok, lo cerco in internet. Verrò volentieri a incontrarlo.
Sì, così almeno ci stringiamo la mano. Qualche altra cosa... che voleva
dire. Io vi saluto, quindi grazie.
Va bene, grazie a lei del tempo. Da casa qualche altro?
Altre domande?
Qualunque cosa, eh? Non so, ad esempio qualcuno mi può domandare, di solito me lo domandano sempre, meno male stavolta, ma sono io che mi faccio l'autogol. Ma tu sai cucinare? Mi chiedono sempre.
Sai cucinare?
Io invece le prime volte ero molto in imbarazzo, perché uno che insegna queste cose, scrive, eccetera, e io invece sì, so fare due cose, ma io proprio a cucinare mi annoio, è una cosa, è proprio, sarà che sono abbastanza precisa per quella preparazione, pulire, per carità, proprio non... E allora di fronte un sacco di volte, magari quando interviste, eccetera, mi chiedevano sta cosa, all'inizio ero molto in imbarazzo, poi alla fine un giorno, forse merito di un bicchiere di Arnaise, che in effetti quel giorno avevo bevuto un po', e allora ho risposto a questa domanda con un'altra domanda, ho detto, ma a lei piace il cinema? Certo mi piace, ma lei sa fare un film? No. Cioè, allora, sono due cose molto separate, perché è vero che poi insomma, la cucina è un gesto quotidiano, quindi è evidente che tanti di noi hanno la curiosità, se non la necessità di praticarlo. Però tante volte il non conoscere le tecniche che portano alla realizzazione di un prodotto artistico, per un piatto è un prodotto artistico, oppure appunto un brano musicale, un romanzo, un film, eccetera, a volte ci rende meno liberi nel sentirlo emozionalmente, perché se noi sappiamo come si fa un piatto, assaggiamo quel piatto e magari pensiamo più al fatto se la tecnica è corretta, se non sappiamo nulla e non ci interessa di come è fatto quel piatto, stiamo sulle emozioni, cioè sentiamo se ci piace, che alla fine è la cosa sempre più importante.
Sono tanto scenografici.
Oh, per carità, quello è un altro, è un altro delirio di onnipotenza di tanta ristorazione. Quelli che chiamano gli impiattamenti, che a volte ci sono delle conformazioni scultore che uno non sa nemmeno come iniziare. Sì, poi insomma, magari c'è una via di mezzo, ecco, non dico che debba essere proprio un piatto di spaghetti buttati lì con gli schizzi di pomodoro sulla tovaglia, però insomma, un po' di equilibrio, ecco, tra le due cose. Quindi adesso per dire che, ma tanto voi mi sa che tutti cucinate, mi era stato detto che siete, chi è che cucina? Ama proprio cucinare?
Io.
Ok. Alzate di mano, chi cucina è da casa? Sì? Occhi anche voi? No?
Chi è che ama cucinare?
Io, non è, non lo faccio perché non lo fa, lo faccio anche con passione.
Io così
mangiare. Vabbè, allora mi sento meno solo. Beh, da casa la persona che è intervenuta prima, oltre a scrivere, immagino che cucini anche, no? Come si chiama?
Non tantissimo, vado prevalentemente a mangiare fuori. No, ma cucino anch'io, sì. Però io cucino poi piemontese, perché comunque sono piemontese. Scrivo in Liguria, ma mangio in Piemonte, quindi...
Certo, è la cucina ligure, tra parentesi, è una cucina abbastanza sconosciuta, se non nelle ed è una cucina incredibilmente ricca e profonda.
E anche la panissa, ad esempio, la panissa, ad esempio, è tipico ligure.
Sì, capon magro, anche se un po' di
fiera.
Sì, insomma, tante cose. Curiosità, cose che... pensiero che avete lì, che avete piacere di... qualcosa su cui non siete d'accordo, sicuramente tante cose, perché... sia da qua che da casa... Dove andate a mangiare di solito a Torino quando uscite fuori?
In pizzeria, così.
Bicerina?
Pizzeria.
Pizzeria. Qual è la vostra pizzeria? Anche perché sto riprendendo.
La vostra è
Italy. Italy, comunque.
Sì, special pizza anche.
Sì.
Pasta
Italy.
Io un po' per
Italy comunque ha il grandissimo, vabbè, non bisogna mai dimenticarsi che chi ha creato è un imprenditore, insomma, di un certo tipo, che ha cambiato n volte settore merceologico, sempre con... Però Italy ha costretto, in termini proprio di mercato, Carrefour, la Coop già lo faceva, ma insomma tante grandi catene, a creare una loro linea un po' più di alto livello e a cambiare Carrefour. I Carrefour di oggi sono trasformati rispetto a allora. Quindi ha creato concorrenza e mercato su, insomma, una fascia di prodotti che sono, ahimè, un pochettino più cari, ma dove c'è un po' più di attenzione al... alla qualità e alla salute, ecco. Non, quindi sì, adesso Italy, insomma, ogni tanto ci sono anche prodotti industriali. Ricordo un po' di anni fa a Italy di Roma che vendevano i buon di Motta e c'era stato un, cioè, scatenato proprio un, una guerra civile mediatica, perché
un buon di Motta ha fatto per Italy.
Poi uguali proprio, uguali. Anche per voi in termini di consumatore non avevano, cioè si confondevano incredibilmente con gli altri, quindi se fossero stati veramente diversi avrebbero creato un altro marchio, un'altra, vabbè. Però detto questo, insomma, sì, Italy è un'azienda, ma insomma... Rispetto un altro tema grande è quello del bio, che vabbè, il bio è una cosa giusta, sana, sacrosanta, ma insomma ogni tanto si leggono cose insomma, diventa anche un'opportunità commerciale e non sempre di garanzia al 100%.
Ti dicono bio e poi, ma che cosa lo vedo io? È bio, da quello che c'è scritto.
Sì. Voi leggete, fate leggere o comunque cercate di comprendere le materie prime che sono dei prodotti che comprate o qualcuno per voi compra al supermercato?
Sì.
È una roba fondamentale, non... io ogni tanto mi sento un po' stupido, mi metto proprio lì a cercare di capire. Con un sacco di, un po' di anni fa c'erano tutte quelle sigle che erano incomprensibili, adesso sono un po' più facili da capire, ma quello è un obbligo morale verso la collettività, perché noi abbiamo una specie di diritto di voto, che è quello di comprare o non comprare una cosa. Se una cosa, leggendo gli ingredienti, vediamo che è fatta in maniera un pochettino più sana o meno inquinata di altre, e noi abbiamo modo di votare acquistando quello invece di un altro prodotto, di premiare. Quindi è una cosa molto molto importante cercare di come anche nel...
tutti questi cibi pronti, per esempio.
Ah, non ne compro uno
nemmeno io piuttosto lo faccio.
Sì, magari sarà anche meno buono di quelli, no?
Vabbè, però,
è genuino quando lo mando io.
Cosa ne pensi dai cibi pronti?
E dipende, è difficile generalizzare. Poi pronti surgelati o pronti poi...
Ecco, perché... tipo le pizze che in questi giorni...
Perché...
Comunque nella cucina del surgelato, secondo me... c'è molta, è molto migliorato.
Assolutamente.
Rispetto, non so, agli anni, diciamo, adesso, vabbè, non so dire, comunque parecchi
anni fa,
è migliorato veramente tanto, secondo me.
È verissimo. Noi abbiamo ancora un po' la tendenza a pensare che una cosa surgelata non sia di serie A. Invece il processo di congelamento è un processo che conserva un sacco di vitamine, di sale, insomma, di assolutamente. E poi ci sono, insomma, tutti quanti noi, se facciamo una lasagna come si deve, la congeliamo, la mangiamo anche dopo un mese, è meraviglioso qua. Cioè, è un processo che dipende da che cosa congeliamo, che dipende dalla qualità anche del...
Per esempio il pesce, io sinceramente, a parte che non lo so cucinare, però mi fido molto di più del pesce surgelato.
Quella è un'altra grande verità, perché anche il...
Perché bisogna proprio conoscere.
come anche il pesce fresco, non so, le vongole, quando vediamo al supermercato le vongole, quelle dei sacchetti, tipo le biglie da spiaggia, quello ci dà un'idea magari di qualcosa di... Invece no, noi abbiamo sempre, perché quelle sono, hanno una garanzia di provenienza, adesso un po' meno, ma quando invece troviamo, se non conosciamo bene il pescatore, la pescheria, e quindi sappiamo la provenienza del pesce, le vongole sono prese anche in zone non tanto lontane da scariche, eccetera. Le vongole ci vanno a nozze, hanno da mangiare.
Che vengono al mercato, se non lo conosci, può essere surgelato.
Non solo surgelato, ma provenire anche da mari inquinati, con livelli di mercurio alti. Pensiamo un po' adesso dove quel simpaticone di Putin, che adesso un po' di giorni fa gli ha buttato giù la corazzata. Io stavo pensando, il mare, quel mare lì, cioè con quel catafalco da guerra che è lì in mezzo, che non verrà smaltito mai. I pesci, sa quanta roba ci mangeremo più avanti, di pesci che provengono... Che vabbè, in qualche modo dobbiamo vivere. Quello che noi possiamo fare è soltanto farci qualche domanda in più, porre più attenzione e poi un po' di sano fatalismo, perché sennò non... Ma la carne, le carni, non c'è nessuno vegetariano tra di voi? Nessuno, nemmeno a casa?
No, io non sono
appassionata
di carne.
Se non rispondo, qualcuno non lo vuol dire. Allora non faccio la domanda successiva a qualcuno vegano, perché evidentemente se no c'è qualche vegano invece?
No.
Qualcuno ha amici vegani? Conosce qualche vegano?
Io possiamo sì. Conoscere sì.
E come sono questi amici vegani?
Sono strani.
Quella
che conosco io è decisamente strana. Però lei mangia da anni.
Ma allora.
Mi chiedo come facciano a star bene, però.
Quello è un altro argomento enorme, perché... Allora, i nostri medici, io sono più che onnivoro naturalmente, ma però pienissimo rispetto per i vegetariani, perché come diceva la signora, poi insomma mangiare poco alla fine forse è sempre negli equilibri la risposta esatta a tutte le cose, ecco. Perché in effetti tanti medici, ma i nostri medici però che sono dalla nostra parte in termini di alimentazione, dicono che quando c'è bisogno di proteine, le proteine a carne non le danno i legumi, non le danno, se uno ha problemi di anemia o quant'altro, ti dicono di mangiare. C'è un film che adesso è anche, quello per un film, ahimè, è proprio veramente da vedere, però ve lo segnalo, si intitola Cow Mucca, è stato presentato lo scorso anno al Festival di Cannes, ed è la storia di una mucca, è un documentario, una mucca che viene ripresa dall'inizio alla fine, si empatizza con questa mucca come se fosse un personaggio, quindi si vede quando nasce, la vita che fa da piccola, la famiglia, il pascolo, gli accoppiamenti, le atrocità che vengono fatte anche dopo gli accoppiamenti, perché poi vengono allontanati subito gli animali, non si consente nemmeno un momento di affetto, visto che siamo anche noi animali, credo che anche loro ne abbiano bisogno, fino poi a un finale che uno, se ci pensasse, è immaginabile, perché sappiamo tutti come è il modo anche... Allora, io vedendo quel film continuo a mangiare carne, però ho un po' diminuito le quantità, ecco, perché è comunque un gesto violento, quello che ci porta a mangiare la carne, e quindi io non sono sugli estremismi del no carne a tutti i costi, perché vabbè, insomma c'è un argomento infinito che tocca anche la religione,
senza non se ne esce. Non avremmo sviluppato il nostro cervello. Non se ne rendono conto.
Sì. Però insomma, quantomeno insomma, innanzitutto non sprecarla, il cibo non va mai sprecato, ma forse è lì che c'è, insomma, la carne ha dietro la vita e ha dietro una sofferenza, perché comunque sono morti violente e gli animali provano il senso del dolore, del piacere, esattamente come noi che siamo animali, un po' più apparentemente evoluti, ma...
Ho sentito la delle lumache, prima praticamente le fa cuocere pressoché vive. E quindi ho detto da allora io non mangerò mai più lumache in vita mia.
Sì, perché si sente proprio anche quel fischio quando stanno morendo. È anche vero che proprio il sistema, la catena alimentare in sé, a prescindere da quello che facciamo noi esseri umani, prevede l'omicidio. La signora che scrive gialli perché certi animali devono mangiarne altri, perché sennò poi si creano degli squilibri a livello. È un argomento, è uno di quegli argomenti in cui qualunque cosa si dice qualcosa di sbagliato, e quindi sta veramente alla sensibilità e alla coscienza di ognuno di noi fare insomma le scelte. I vegani sono un'altra categoria, e vi racconto un episodio. 3 anni fa a un festival qui di Torino, il Festival del Giornalismo Alimentare, un festival interessante che si svolge a Lingotto, e c'era una sera, le chiamano le cene stampa, dove magari se un locale ha bisogno di farsi conoscere invita X giornalisti che poi vanno lì e di solito insomma, dovrebbero poi scrivere o fare dei servizi in radio e in televisione, e mi avevano invitato a un ristorante qua a Torino vegano, di cui naturalmente non mi ricordo il nome, ma lo richiederò adesso a mia moglie, se lo ricordo, vabbè, ve lo dirò in un altro momento, ma forse meglio così almeno, ed ero a tavola, ero appunto con mia moglie, però a tavola erano tutti vegani, tutti molto giovani anche, tra parentesi. E mi ricordo che tutti i piatti che venivano fatti erano piatti che cercavano di riprodurre in termini proprio gustativi i sapori di materie prime non consentite secondo il pensiero vegano. Quindi c'era ad esempio un hamburger con tutta una serie di legumi cotti in un certo modo, eccetera, che davano proprio il sapore, quello il quinto sapore, l'umami, che è tipico della carne, la sapidità. Quindi erano tutti alimenti filosoficamente in linea con il pensiero dei vegani, ma c'era una ragazza, il suo compagno era molto più open, ma questa ragazza era proprio, insomma, c'era qualche problemino, secondo me, un po' di carattere, perché ha assaggiato questo panino e lei diceva no, io questo non lo posso mangiare perché sento troppo il sapore dell'animale, ma lì l'animale non c'era, cioè è una roba veramente, era tutto assolutamente legumi, eccetera eccetera. Quindi c'è un po', insomma, anche se il pensiero, insomma, c'è un pensiero dietro, è filosofia, è etica, non anche, però a differenza di insomma anche dei vegetariani, che di solito mediamente sono più rispettosi degli onnivori, dicono io mangio vegetariano, tu mangi quello che vuoi, però e invece molto spesso, almeno nella mia esperienza, i vegani hanno un po' un approccio coloniale, un po' di indottrinamento a tutti i costi, nella serie io sono il bene, tu sei il male, quindi sono io che faccio giusto, tu che insomma, quello un po' di solito non ci piace, anche se magari siamo dalla parte del torto, però se ci viene detto in quel modo ognuno poi difende se stesso e non c'è molta tendenza al dialogo, ecco.
No, ma anche in alcuni casi io ho dato che anche un po' il momento, è una moda mangiare vegano, mangiare vegetariano.
Ma guarda che la mia amica è...
Sì, no, ci sono quelli che veramente, però tanti veramente mangiano un po' vegetariano, non può fare, ah no, non sto bene, non mangio la carne, un altro, cioè, dico, ma allora lo sai o non lo sai?
Sì, sì, ho detto giustissimamente, proprio un po' una moda, come anche c'è un altro tema a proposito di mode o di atteggiamenti, quello delle intolleranze. Mamma mia, adesso cioè, c'è un sacco di persone.
Ora mangiano vegetariano, adesso mangia normale, mangia di tutto. Ma allora, ebbene,
ha fatto le prove, mi sembra. Vabbè, però gli chef sono abbastanza, se uno comincia a parlare di intolleranze cominciano a avere i capelli dritti, perché ci sono tantissime persone che magari scambiano un minimo fastidio alle farine eccetera eccetera. Io sono celiaco, che rischiano la vita veramente tecnicamente ogni volta che mangiano. Un'amica celiaca che un paio di volte è stata ricoverata d'urgenza perché insomma scatena dei processi, e invece a sentire tanta gente no perché io sono uscita,
ma ci sono le ricette vegane?
Allora sì, ci sono, per esempio c'è uno chef che è più vegetariano, ma negli ultimi anni, Pietro Leumann, che ha un ristorante Joy a Milano. E lui è uno stellato da moltissimi anni, uno chef di, insomma, credo almeno una decina, quindicina d'anni, che è molto riconosciuto. È un po' un argomento di moda, perché sono tanti chef, come Carlo Cracco un po' di anni fa, aveva anticipato la moda della cucina con gli insetti, che quello è un altro tema di quelli anche che meriterebbe. Anche lì il discorso, insomma, la cucina vegana. Però la cucina, cioè le verdure e i legumi, se sono, fanno parte di un'esperienza, cioè lo dico per me, ma se uno è gourmet, gli piace mangiare, è curioso di conoscere qualcosa di diverso, accidenti, un pranzo vegetariano, un pranzo vegano può offrire delle cose meravigliose, perché le verdure e i legumi hanno dei sapori, hanno una ricchezza incredibile. Io abito in pratica in piazza Via Susa, piazza Benefica, dove c'è un mercato sotto pazzesco, gli vicini di casa pure lì, no? Ecco, il mercato di sotto, io da un po' di anni, dopo aver passato anni di cattiva alimentazione vivendo da solo, adesso un po' di anni grazie a Claudia, insomma, e facevo sempre, io ho scoperto proprio, non per un fatto di pensiero, ma proprio un fatto edonistico, la bontà delle verdure, non conoscevo io la ricchezza. Quindi insomma, per tornare, alcuni chef lo fanno anche non solo per un fatto proprio etico, sociale, un po' di opportunismo, perché attraverso una cucina vegana si possono arrivare a delle combinazioni di sapore e di consistenza che sono notevolissime, notevolissime. Quindi Heinz Beck, lo stesso tristellato, ha fatto anni fa proprio dei menù solo e soltanto per vegetariani, qualcuno anche per vegani. Diventa anche un po' una, come dire, una sfida, perché nel momento in cui si restringono le possibilità, succede anche con il cinema, tante volte i film con dei budget milionari sono dei film che non vanno da nessuna parte. Quando si hanno pochi soldi, si hanno poche risorse, anche noi abbiamo pochi ingredienti a casa, insomma, dobbiamo aguzzare l'ingegno, no? E la creatività lì è più stimolata. Quindi anche quando si tolgono tutte le carni, si tolgono tutta una serie, insomma, adesso dipende se vegetariano o vegano, uno chef di solito accoglie quella provocazione, perché è un modo per così trovare, scoprire cose nuove con meno possibilità.
Provare sì, però vivere proprio in maniera permanente con l'alimentazione vegana, io dico, dal punto di vista fisico, come fanno? Perché certe sostanze, tipo le proteine, quelli se li scordano, però un essere umano vive... Cioè, è un elemento fondamentale la proteina.
Lo è. Però sì, insomma, sono presenti.
In cui la carne non si mangiava.
Vabbè, perché non c'era.
D'accordo. Sono morti.
Ma d'accordo.
Certo, che non sono polenta. Ma lì veniva la
polenta. Tutto ciò che vuoi. Tutto ciò che vuoi. Però, a un certo punto, certe situazioni un po' più pericolose si presenteranno.
Ah beh sì, sono abitudini, magari abituati a piccoli.
Sono abitudini, qualcuno, adesso faccio l'avvocato del diavolo, qualcuno dice anche che sono delle dipendenze, perché poi si creano a livello proprio fisico nostro anche delle dipendenze a determinate sostanze, anche perché le carni, adesso al di netto del pensiero, del rispetto meno per gli animali, eccetera, la carne è il prodotto valle che si prende, uno, le erbe potenzialmente inquinate, che mangia la mucca di turno, due, tutta la farmaceutica che viene data agli animali, gli antibiotici, cioè le carni sono estremamente pericolose. E quindi questo è un altro argomento per dire troviamo un equilibrio, perché ieri come?
La carne oggi come oggi si mangia quasi tutti i giorni, sì. Volte si mangiava
e certo.
No, io la linguina, se tu la
dai. Certo, sì, sì, una volta non c'era, non ce la si poteva permettere. Sì. Sì, perché poi magari, insomma, magari non mangiamo tutti i giorni proprio carne, però una volta un salume, insomma, c'è sempre qualcosa, un ragù, insomma, la carne da qualche parte ci finisce. Quindi anche lì bisogna molto stare attenti alla provenienza.
Alimentazione
anche delle tesi, quella vabbè, sempre citando una frase di Hans Beck, che diceva, insomma, non è che dobbiamo vivere da malati per morire sani, diceva, quindi insomma un po' senza esagerare, perché ecco, insomma, non io ogni tanto anche col bavero alzato, gli occhiali e insomma tutto quanto, vado anche qualche volta nei fast food. Non dovrei dire, è un po' come, insomma, abbiamo sempre tutti voglia magari in un momento di qualcosa di un po' più complicato, un'altra volta di qualcosa di più semplice. Una volta leggiamo una cosa perché abbiamo voglia di ridere senza, insomma, farci troppe domande, qualche volta abbiamo voglia di approfondire, quindi anche qua è tutto un fatto di equilibri in tutte le cose.
Sì.
Ma adesso poi ci sono anche dei fast food, insomma, in cui si mangiano, ma pure buoni. Io sono andato pochi mesi fa, non ero mai andato. No, sì, sì, non solo le carni, ma anche le bevande. Sì, sì, no, ma poi tutti i prodotti, poi l'atmosfera. Sì, 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 sì. Poi c'era uno spazio anche bello carino per i bambini, tra un po' ci troverò anche per quello. Sì. Va bene, grazie a voi, grazie a voi.